E diamo il benvenuto al secondo ospite nella scaletta di oggi. Si tratta di Alessandro Martini, già responsabile della Caritas della Toscana per vari anni, poi è stato anche assessore al Comune di Firenze. Però Alessandro, buongiorno, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con noi.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Oggi in modo particolare credo che sia significativa la tua posizione, diciamo, nel recente passato nella Caritas, perché parliamo di un report che è uscito proprio di recente ad opera della Caritas, che fa luce, ecco, sulla situazione del nostro paese. Si dice spesso che abbiamo un numero di occupati maggiore rispetto al passato, però anche che la povertà è tutt'altro che sparita, insomma. Ecco, ci vuoi dire qualche cosa su questo? Claudio, però volevi subito...
Sì, no, hai colto proprio un tema che fa parte del report, ho dato una sbirciata, poi Alessandro ce lo spiegherà per bene. C'è proprio anche lì il punto, diverse persone che comunque sono occupate, ma con stipendi, però, diciamo, da fame, alla fine si devono rivolgere alla Caritas.
Allora, sentiamo un po' qual è la situazione.
Sì, intanto non come premessa, ma come chiarimento introduttivo, cioè i rapporti Caritas ormai da 40 anni sono un punto di riferimento per il nostro paese, ma direi anche a livello internazionale per certi aspetti, che si affiancano e collaborano con la rete istituzionale dei report Istat o quant'altro, tanto per capirsi, e sono molto importanti perché in totale autonomia, ovviamente, ma rappresentano in maniera sempre più strutturata e organizzata una fotografia che viene proprio dal basso, proprio dal lavoro quotidiano di centinaia di migliaia di volontari sparsi in tutto il nostro paese, che toccano con mano ogni giorno e condividono, ecco perché questo è il punto importante, il cammino delle tante molteplici fragilità. Questo è un punto importante perché anche le varie statistiche si possono leggere in giro, a volte sono fatte anche in maniera molto autorevole, da soggetti che hanno una grande capacità, diciamo, teorica, ma che spesso non hanno esperienza pratica di quello che succede sul campo. E quindi i report Caritas sono interessanti e importanti, spesso se ne avvalgono anche i responsabili istituzionali della cosa pubblica, e mi è capitato anche a me di collaborare in maniera piuttosto stretta con le istituzioni locali, dal comune alla regione, per poter in qualche maniera capire meglio il fenomeno. E la Caritas fa questo perché ha questo strumento dell'osservatorio, si chiama così, che è l'emanazione concreta di uno dei principi capisaldi della Caritas stessa, che è quello dell'osservare. Osservare per agire e discernere. Quindi, certo. Ecco, questo è il punto. Partendo da qui, ecco, entriamo nel merito. Io direi la caratteristica più importante che dobbiamo cogliere da questo report ultimo, che poi è in linea con quelli precedenti, è quello di una povertà e di una fragilità che si fa sempre più, ahimè, strutturale nella nostra vita comunitaria e civica. Cioè le nostre comunità, globalmente intese anche del nostro paese, sono sempre più a fare conti con una povertà che poi io preferisco chiamare fragilità delle persone, che diventa sempre più strutturale. Mi spiego. Non c'è il povero o il disperato o la persona fragile che in maniera incidentale si trova a vivere questa situazione per cui deve essere aiutato. C'è un fenomeno piuttosto diffuso e quindi anche integrale a questo punto con la società tutta nostra, che fa sì che una fascia di popolazione, purtroppo sempre più ampia, in modo strutturale viva condizioni di fragilità e anche di povertà estrema in taluni casi. Entriamo ancora più nel dettaglio. Accennava prima Claudio, e questo è l'elemento forse fondamentale da capire, è che ormai se una volta dicevamo magari che uno era in povertà perché non aveva lavoro, ormai è diventato normale, purtroppo, dico io, avere anche un lavoro, ma diciamo averlo in modo precario oppure pagato in maniera troppo leggera o troppo limitata, da non consentire una vita dignitosa. Ci sono ormai fasce intere di popolazione che fanno lavori della fascia più bassa del nostro contesto sociale, che riscuotono emolumenti e quindi hanno paghe, parliamo con il nome giusto, che non consentono loro di far fronte alla vita normale di tutti i giorni, per far fronte alle tante necessità, a cominciare dalle spese inderogabili, come quelle se uno ha un appartamento per pagare una locazione, oppure sempre rispetto alla casa, pagare le utenze, pagare quelle che sono le normali spese per il mantenimento di un'abitazione. E non è un caso se la questione casa è uno degli elementi più importanti della fragilità e della povertà attualmente in atto anche nel nostro paese. Sono i due aspetti fondamentali, sono casa e salute, a fronte appunto di un lavoro che non sempre non c'è, anche quando c'è è precario dal punto di vista sia della sua attuazione, ma anche dal punto di vista degli emolumenti e delle risorse che può.
Il tema della salute è collegato alla povertà, nel senso che se a un certo punto tu non hai più soldi o devi far fronte ad altre emergenze, metti da parte tutto quello che riguarda magari, non so, la prevenzione, sì, oppure vediamo, certo. Claudio voleva aggiungere qualcosa?
No, questo dato è diventato elevatissimo. Sembra che 4 milioni di persone non hanno rinunciato a curarsi per motivi proprio economici.
Sì, questo purtroppo è anche sottovalutato, ed è grave che sia sottovalutato per due motivi. Prima di tutto perché quando si rinuncia a curarsi o a prevenire le malattie, questo era un vanto anche nel nostro paese fino ad oggi, no? La prevenzione anche sulla salute, c'è un dato interessante, cioè che uno degli aspetti appunto della gravità di questo fenomeno è che non facendo più questo molta più popolazione si ammala, e siccome il nostro è un sistema sanitario che garantisce le cure, almeno quelle primarie, a tutti, ci sono molte più persone che arrivano all'ospedale piuttosto che a un ambulatorio medico, eccetera, che hanno già malattie in stato avanzato, per cui diventa un problema, tra l'altro anche economico, in più oneroso per lo Stato, e questo forse se ne tiene poco conto anche nell'organizzazione dei bilanci anche dell'amministrazione pubblica della sanità. L'altro aspetto, quello forse ancora più eclatante, è che molta più gente rinuncia a curarsi, specialmente nelle fasce anche delle nuove generazioni, e penso ai bambini, penso agli adolescenti, penso ai giovani che non si curano adeguatamente, perché si pensa ormai che tanto quando si è giovani non si ha bisogno di stare attenti alla salute, e non solo, ma spesso sono vittime più o meno consapevoli di una degenerazione anche sul versante salute rispetto alle buone pratiche, alle buone condotte di vita. Sì. Penso agli abusi ormai sempre più frequenti, per esempio, di alcol e di altre sostanze che da giovanissimi si inizia a...
Ecco, perché a poi c'è quest'altra, l'altra faccia della povertà. L'altra faccia della povertà significa anche poca attenzione a quello che si mangia e si beve, insomma, no? Certo, perché poi è collegato anche
alla cultura. Come tutti sanno,
la
qualità dell'alimentazione non passa soltanto dalla quantità, ma passa, certo, anche dalla varietà e dalle modalità,
allora,
con cui si vive l'esperienza.
Ci torniamo fra pochissimo dopo una canzone, perché Alessandro Martini, abbiamo detto, è stato anche assessore di un comune importante come quello di Firenze. Allora uno si potrebbe chiedere se a livello non solo nazionale, ma anche più a livello decentrato, a livello di città, di comuni, è possibile farci qualcosa su questa situazione, e se sì che cosa. Ne parliamo fra pochissimo. Intanto Tracy Chapman con Talking About a Revolution. Torniamo a parlare con Alessandro Martini, ci siamo lasciati poco fa con forse i dati più significativi dell'ultimo report della Caritas. Non so se volevo aggiungere qualche altro elemento che ti sembra utile sottolineare, altrimenti ti chiederei appunto se e che cosa è possibile fare per contrastare questo fenomeno di una povertà che nel nostro paese coinvolge sempre di più anche le persone che lavorano. Questo è il dato più importante, mi pare, che emerga da questo report.
Sì, ma direi sì, questo aspetto è bene approfondirlo bene. Di fronte a un fenomeno che, risottolineo ancora, è divenuto ormai da tempo, e lo sarà ancora per lungo tempo, strutturale, strutturale, nel senso che non è diciamo dovuto a un accidente di percorso, ma è dovuto a una situazione generale della nostra situazione sociale, bisogna intervenire in modo altrettanto strutturale. E per me l'intervento strutturale parte da una forte attenzione su quello che è una estrema ingiustizia rispetto anche alla situazione dei salari e delle remunerazioni per i lavori, quelli più di basso livello, perché alzando quelli evidentemente si potrebbe, trovando il sistema di farlo ovviamente, si potrebbe rendere più normale, tra virgolette, la vita a tantissime persone. Poi, riorganizzando anche da un punto di vista del nostro welfare, come si suol dire, anche certe manovre che hanno a che fare più con l'elemento della giustizia sociale. Mi riferisco per esempio a una situazione che è sempre più insopportabile, per esempio di un sistema welfare, il sistema salute del nostro paese, che prevede tutele per tutti, e questo di per sé è un bene, ma diciamo fa sì che pochi privilegiati possono usufruire e godere degli stessi benefici di tanti che invece purtroppo non hanno possibilità.
Alessandro Martini, mi vengono in mente tante cose, purtroppo non abbiamo tanto tempo per affrontarle, ma insomma il fatto che siano in pochi a pagare le tasse, e questo già è già un problema molto importante. E poi il fatto che uno potrebbe allargare le braccia e dire vabbè, baby, è il capitalismo. Ma ecco, anche nelle società capitalistiche il salario minimo, per esempio, in altri paesi è garantito. Da noi no. Bene. E perché? Ecco. Perché no? Allora, dice, ma noi siamo un paese capitalista, ma lo sono anche la Francia, la Germania, certo, la Spagna. E allora certo, perché noi no?
Certo. Vabbè. Certo. No, il salario minimo certamente è un intervento concreto, ma direi anche di più, una lotta ancora più serrata verso quello che può essere appunto la prima delle grandi ingiustizie, che è quello dei tanti che non pagano adeguatamente ciò che dovrebbero allo Stato, in questo alimentando ancora di più questa situazione di frattura tra chi sta male, certo, e chi sta troppo bene.
E quindi c'è una dimensione anche politica e etica, insomma, in tutto questo.
Etica, direi culturale. Io l'ho sempre sostenuto. Quando in un paese ci sono persone che si vantano di eludere in qualche modo il proprio Stato, non pagando le tasse, e in qualche maniera appunto ne sono fieri, perché questa è la situazione, vuol dire c'è un deficit culturale, nel senso di un individualismo, un egoismo e anche un'ignoranza, nel senso della non maturità delle persone, che è questo che deve essere combattuto. Perché è triste avere un paese in questo modo, dove abbiamo tante cose belle da poter vantare anche nei confronti dell'intero mondo, ma dove purtroppo siamo segnalati sempre dall'intero mondo come un paese stranissimo, dove appunto a molti fa piacere riuscire a non pagare quello che devono pagare, e questo è brutto, perché non c'è quella vera solidarietà.
Ecco, a proposito di solidarietà, e poi dobbiamo concludere questa nostra breve intervista, Alessandro Martini, il rischio quando ci sono i poveri è creare le lotte tra poveri, insomma, no? Noi poveri italiani contro loro poveri immigrati.
Questo è gravissimo. Ma anche questo è un segnale dell'ignoranza, nel senso della non maturità culturale. Perché, ma com'è possibile che noi si vada a ignorare completamente il fatto che la presenza del 10% di cittadini che provengono da altri paesi in questo momento nel nostro paese è fondamentale, per non dire essenziale, indispensabile all'economia del nostro paese? Già questo dato basterebbe per confutare chi la pensa come avete appena detto. E non solo, ma per esempio lavorare sul versante demografico. Noi siamo un paese di vecchi che non riesce a capire l'importanza di un rinnovo generazionale, e questo facendo anche operazioni di interventi economici forti a vantaggio per esempio di chi sta crescendo bambini in questo paese, lo fa con estrema difficoltà e fatica. Una coppia di genitori con un bimbo solo, no, ha molti meno problemi di una coppia ovviamente che ha 3, 4, 5
quindi,
figli.
E quindi questo significa questo... scoraggiare ovviamente i genitori che vogliono avere altri bimbi.
Il futuro,
allora Claudio, e poi dobbiamo concludere.
Guardate,
molto
in questo
brevemente...
momento, per esempio, uno dei temi importanti proprio su questo tema sono i centri estivi, che sono saliti del 23%, e quindi se non c'è un aiuto...
Saliti come costi.
Come costi, e quindi penso a quei genitori che devono lavorare per forza, che hanno stipendi bassi e che non possono permettersi...
Certo. Allora, a questo proposito, nel piccolino, dico per carità, le chiese quando si fanno promotori di questi centri servono, sono un piccolo aiuto. Naturalmente questo è un esempio, ma le comunità cristiane, la diaconia cristiana può fare, certo, quando i problemi sono strutturali ci sono dei limiti anche negli interventi,
in
diciamo,
nel nostro paese sono tantissimi gli interventi del mondo cristiano in genere a sostegno di queste vicende. Io anch'io ho davanti a me in questo momento con la mente e con l'animo l'attenzione su tanti centri estivi sotto i campanili, sotto le nostre comunità, cioè che stanno aiutando tantissimo le nostre famiglie e la nostra gente. Questo, giustamente, come diceva Claudio, fa la differenza. In questo momento sono i piccoli segni, certo, che fanno grandi le comunità.
E direi che poi anche questo è un segno di solidarietà, oltre al fatto che insomma si può dare una mano. I problemi strutturali però vanno risolti, diciamo, ecco, anche
certo,
sul piano
livello,
politico, e lì diventa
certo, a livello istituzionale e politico. Certo.
Allora,
certo.
Alessandro Martini, ci ritorneremo su questi temi, naturalmente sono importantissimi, e ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi quest'oggi.
Con molto piacere. E io dico sempre, scusate l'ultima battuta, noi dobbiamo combattere la solitudine, perché le nostre comunità ormai stanno diventando insiemi di persone sole. Questa è la più grande povertà che noi oggi abbiamo, la solitudine, non ci sono più le relazioni. La relazione aiuta a tirarsi fuori dalla povertà.
Questo è il report della Caritas, magari non è tematizzato, però è un problema che senti.
Ma è un tema di sottofondo,
certo,
questo.
Assolutamente. Sottofondo. Grazie Alessandro per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona vita a RWS.
Grazie.